La prima domanda del Presidente era molto precisa, che riguardava l'idea di prepensionare qualcuno per assumere i giovani. Questa è una riedizione della politica telefonico-ferroviaria di 20 anni fa, perché se prepensiona qualcuno, quello smette di versare i contributi, peggiora la cassa, che si chiamerà in questo caso peggiora il bilancio dell'INPDAI, che, come ho ricordato, non avrebbe bisogno, perché già è stato danneggiato dal precariato diffuso, dalla mancata sostituzione di chi va in pensione, eccetera. Quindi mi pare veramente una pessima idea, perché se si vogliono creare lavori per i giovani, ci sono altre strade, come la creazione diretta di occupazione attraverso agenzie per l'impiego, di cui dirò. Ma i prepensionamenti, uno dà un'occhiata al bilancio dell'INPS e non può che concludere: per l'amor del cielo, non seguiamo quella strada, che è già quella che permette di dire guardate dove vanno a finire i soldi dello Stato, che è falso, ma però i debiti, i buchi ci sono, perché se uno manda in pensione a 40 o anche 50 anni 100.000 persone, e poi per 30 o 40 anni deve pagare quelle pensioni, scavando buchi nel bilancio dell'INPS. Quindi è sicuramente una pessima idea. Non ho alcuna competenza per ragionare sulle aziende farmaceutiche di Stato. Naturalmente una proposta del genere fa venire l'orticaria a tutti i neoliberali italiani, che sono tanti, compresi molti che non sanno di esserlo. Potrebbe però essere una ipotesi, un'idea da sviluppare, nel quadro di un ritorno a qualche tipo di keynesismo, per cui tra le cose che si fanno ci può anche essere un'idea di un'azienda farmaceutica che potrebbe fare due cose, perché certe cose le può produrre, ma altre può regolamentare, nel senso di andare a vedere quanto costa effettivamente un medicamento, in modo da evitare ad esempio quei giochi sulla medicina del cancro, per cui una costa 80 euro e l'altra 800 e paiono avere più o meno lo stesso effetto. Comunque è un'idea che varrebbe la pena di riprendere e di discutere, ma che richiede un cambiamento che va contro l'umore neoliberale di gran parte del paese, forse anche della maggioranza del paese, per non parlare dell'intera classe politica, che dice lo Stato va fatto dimagrire, lo Stato sbaglia tutto, soltanto i privati sono efficienti, come mostra il servizio sanitario americano, eccetera. Però se si riesce a ragionare, ripeto, in termini di un neo-keynesismo un po' liberale, un pochino più a sinistra, potrebbe essere un'idea di grande interesse. Oscar Bocchino, la terza domanda qual era?
Era se era possibile o auspicabile mettere fuori legge i titoli derivati.
Auspicabile sì, perché nelle riforme di cui parlo in uno degli ultimi capitoli del libro dico che tra le proposte di riforma più o meno radicale, che sarebbero quelle necessarie, del sistema finanziario, c'è anche molti autori, molti centri studi, eccetera, guardano i derivati come avendo in mente la definizione non di un uomo di sinistra, ma dell'uomo più ricco del mondo, Warren Buffett, secondo il quale i derivati sono armi economiche di distruzione di massa. Lo diceva già molti anni fa. Le strade da percorrere potrebbero essere due. Uno, bisognerebbe vietare tutti i derivati puramente speculativi, quelli inventati apposta, come i credit default swaps o altre cose del genere, i certificati di assicurazione del credito. ma una strada che non è incompatibile con la prima, perché potrebbe anche essere, potrebbero viaggiare insieme e muoversi insieme, è imporre che i derivati ritornino alla loro funzione originaria. I derivati sono nati più di un secolo e mezzo fa, forse anche prima, e sono dei contratti che permettono a un compratore o un venditore di stabilire tot mesi prima o anche tot anni prima il prezzo a cui sarà venduto una determinata quantità e qualità di merce. Uno produce arance, beh, le arance si raccolgono quando? Ad agosto, o giugno, gennaio, il coltivatore di arance e il commerciante di arance stipula un contratto, che è un derivato, in base al quale si accordano perché ad agosto il prezzo dell'arancia sia tot euro o dollaro, che so io, al quintale. Con ben dei rischi, perché il prezzo potrebbe essere più basso di quello del mercato e allora il produttore ci perde, o potrebbe essere più alto e allora ci perde il compratore, ma no, ci guadagna il compratore in questo caso. Ma il punto è che con la modernizzazione dei derivati, che è una legge firmata da Clinton alla vigilia di Natale del 99, se non ricordo, si chiama, ha un lungo nome, modernizzazione dei titoli, è stato reso perfettamente legale l'emissione e l'uso di derivati nudi, cioè che recano arance nel contratto, ma nessuno si scambierà mai un'arancia. Non c'è il vincolo a comprare o a vendere nulla, e si ritiene oggi che il 98% dei derivati siano nudi, cioè siano puramente delle scommesse, perché io che non so nulla di petrolio posso comprare un derivato che ha come base 100.000 barili di petrolio. E non comprerò mai nemmeno un litro di petrolio, non lo venderò, lo stesso farà la controparte, però alla fine la scommessa si concreta positivamente dalla parte di chi ha avuto ragione dall'andamento dei mercati, perché avevamo scommesso che il prezzo del petrolio aumentasse non più del 5%, e se aumenta più del 5% una parte ci guadagna e l'altra ci perde. Quindi si potrebbero vietare molte forme di derivate, perché oggi le forme di derivate sono più di 3.000, comprese le corse dei cavalli. Se lei vuole comprare dei derivati sulle corse dei cavalli, qualcuno la saprà come indirizzarla. Dovrebbero tornare su entità più concrete, e soprattutto avere l'obbligo di vertere su scambi reali e non solamente su scommesse, perché i derivati, il problema dei derivati e dei 700 più trilioni di dollari che girano per il mondo, non si sa bene come, deriva da questo fatto che chiunque può emetterli senza comprare o vendere nulla. Quindi vietare la gran parte e imporre l'obbligo di ritorno alla realtà concreta degli scambi, che era l'origine come si calcola il numero di disoccupati? Il calcolo dei numeri di disoccupati è un fatto eminentemente politico, e ogni governo decide in che modo rilevare e registrare i disoccupati a seconda di come vanno le cose. I disoccupati sono rilevati mediante censimenti campionari su un numero ridotto di famiglie, alcune decine di migliaia di famiglie, per un massimo di 300.000 unità, e per essere disoccupati bisogna dichiarare all'intervistato che in base al campione ha scelto lei o me o un altro, in base a un campionamento del tutto anonimo, e la persona deve rispondere sì o no alla domanda: lei ha lavorato almeno un'ora nella settimana precedente? Deve anche rispondere sì a un'altra domanda: lei sta cercando attivamente lavoro? Se non ha cercato lavoro nella settimana precedente, non sta cercando attivamente lavoro, quindi se risponde no alle due domande, può essere disoccupato anche da 4 anni, ma non figura come disoccupato. È per questo che il numero, che è già alto, potrebbe anche essere più elevato, perché non capta quelli che non rispondono alle due domande. Però questo vale per molti paesi, ad esempio si vantano le glorie della flessibilità alla danese, ma le glorie della flessibilità alla danese, a parte oneri fiscali molto più pesanti dei nostri, spese più ampie sulle cosiddette politiche attive e cose così, ma si fondano anche sul fatto che il dato danese sulla disoccupazione è fittizio, perché tra i disoccupati non sono contati i prepensionati, per cui 100.000 prepensionamenti, come si diceva prima, non figurano come disoccupati, mentre dovrebbero, e inoltre non considerano come disoccupati quelli che sono obbligati a frequentare un corso di formazione o cose del genere. Quindi il risultato è che il tasso di disoccupazione danese è all'incirca doppio quello reale rispetto a quello effettivo intorno al 4-5%, dovrebbe essere intorno all'8-10, se uno calcola la cosiddetta disoccupazione ombra. Io ho sempre parlato molto male degli uffici di collocamento, quindi c'è qualcosa che non quadra, perché gli uffici di collocamento che esistono da io stesso da ragazzo d'estate sono andato in un ufficio di collocamento in anni 80, ma il fatto è che gli occupati ad opera degli uffici di collocamento non sono mai stati più del 3-4%, l'efficacia è disastrosa, e quindi sicuramente dovrebbero essere sostituiti qualcosa, che non possono essere nemmeno gli attuali servizi per l'impiego che li hanno sostituiti, perché anch'essi non è che brillino in modo particolare. Probabilmente ci vorrebbe qualche agenzia centrale e poi contare molto sull'organizzazione locale, l'imprenditoria sociale, le cooperative e altro, per cercare di creare il più lavoro possibile senza passare prima attraverso un ufficio che dovrebbe collocare, ma in realtà non colloca nulla. La prima domanda
era quella sulla riduzione dell'orario di lavoro e sul reddito minimo.
Separiamo le due cose. L'importante è il valore aggiunto che viene complessivamente prodotto. Se il PIL si riduce di molto, il PIL italiano si è ridotto del 10% nell'arco di dal 2007 in poi, quindi 6-7 anni. Se il PIL si riduce, per un senso di equità, per un senso di giustizia sociale, si può anche passare per la via della ridistribuzione degli orari di lavoro, ma la strada reale, chiamiamola così, non è quella. La strada reale è aumentare il PIL, aumentare le dimensioni di esso, e questo si può fare soltanto occupando un maggior numero di persone, perché alla fine uno può girare intorno alla questione quanto vuole, può essere un economista classico, neoclassico, keynesiano, neo-keynesiano, non importa, e alla fine il valore aggiunto viene soltanto da qualcuno che lavora. E allora bisogna moltiplicare. Lo scopo primo dovrebbe essere non distribuire il poco che c'è, ma cercare di far aumentare il poco che c'è in modo che diventi tanto, utilizzando qualche forma di politica attiva del lavoro, di creazione di occupazione. Come insegnava non solo Keynes, ma come insegnava ad esempio Beveridge. Beveridge, come tutti sanno, è stato l'inventore, quello che ha steso il piano dello Stato sociale inglese nel 1942, sotto le bombe tedesche su Londra. Churchill era un signore conservatore, non so se era già Lord, ma come un signore sia non liberale, che ha inventato, anche per ragioni geopolitiche, perché bisognava contrastare l'influenza dell'Unione Sovietica, e ha contribuito a metterlo in piedi prima ancora che la guerra finisse. Ma nel 1944 ha anche pubblicato un libro che è uno dei migliori, a mio giudizio, mai scritti sull'occupazione da parte di un signore liberale, che è un bel trattato sul come creare occupazione. E parte da una definizione molto, molto bella, molto illuminante: si ha piena occupazione quando il numero di persone che cercano lavoro è inferiore al numero dei posti di lavoro che vengono offerti in una località accessibile, con una professionalità ragionevolmente elevata, con buone paghe e senza incidere sulla situazione della famiglia. C'era già tutto quello che le politiche attive del lavoro, per certi aspetti, hanno distrutto, perché politiche attive del lavoro significano che se lei è disoccupato le offrono il 30% in meno, andare a lavorare a 50 km di distanza con due qualifiche in meno, o prende quello o le tagliamo sussidi di disoccupazione. Detta in soldoni, le politiche attive del lavoro sono di questo tipo. Beveridge, vecchio signore liberale, forse nel 1944 non era tanto vecchio, ma insomma era uno dei nomi noti dell'aristocrazia britannica, e aveva già mostrato anche le strade per creare occupazione, che non era naturalmente quella di Keynes, ma l'importante è che partivano dall'idea che piena occupazione significa non soltanto avere più persone che non posti disponibili, più posti disponibili che non persone che le cercano, ma indicava anche che il lavoro doveva essere qualificato, ben retribuito, agevole, non sconvolgente per la famiglia e altre cose del genere. Anche a sinistra, o chi si dice tale, a volte da qualche liberale c'è da imparare, non da tutti, ma da qualcuno. Io con appunto le istituzioni europee, nell'ultimo intervento, ecco, lei ha toccato un punto fondamentale, ma che è un punto estremamente difficile da affrontare. Il trattato istitutivo dell'Unione Europea, che poi è una variante del trattato del 57, della Comunità Economica Europea, eccetera, eccetera, più gli emendamenti, il Trattato di Lisbona, eccetera, è un documento essenzialmente economico. Di politico ha pochissimo. Nei primi 4-5 articoli si dice che i cittadini europei hanno il diritto di intervenire sulle decisioni dell'Unione, e a questo scopo l'Unione stabilisce gli organismi affinché i cittadini possano intervenire. Lei ha mai visto un organo in cui uno possa intervenire direttamente nelle decisioni dell'Unione? Qualcuno ha chiesto a me o a lei se il pareggio in bilancio ne andava bene? Ci sono state consultazioni popolari, quindi anche quei 2 o 3 articoli che sono più squisitamente politici non sono mai stati attuati. Per il resto è pure economia di mercato, è un trattato economico dettato dall'ondata liberalizzatrice che è stata più importante in Europa che non negli Stati Uniti, iniziata già negli anni 80, ahimè, da ministri economisti socialisti. Quindi uno dei problemi di fondo dell'Europa, senza che è uno scopo ambiziosissimo, difficilissimo, ma se non si passa di lì temo che si rischi veramente grosso, è modificare i trattati europei in alcuni punti essenziali. C'è lo statuto della BCE, quello forse si potrebbe fare, ma è l'intero trattato con le sue 398 pagine, e c'è sulla scrivania un tomone così, che è fondamentalmente riflette un impianto di tipo economico, dove si parla soprattutto di liberalizzazione, dove si parla soprattutto di concorrenza, dove si parla poco o nulla di lavoro, dove la parola distribuzione, nel senso di distribuzione del reddito, non figura nemmeno una volta. Quindi di lì bisognerebbe passare. Provo a sollevare il tema, poi se non viene malamente accolta mi fa sapere com'è andata.